6 di sera.
Tragedia di Cramontana, trapelano nuovi dettagli. La porta di servizio del pian terreno del bar era chiusa a chiave dall'interno. Buonasera da Pervin Cavaccioglu, partiremo da qui, da questa missione fatta dal gerente delle Constellation durante il lungo interrogatorio di ieri davanti agli inquirenti vallesani. Per l'attualità regionale, cambio in vista per il calcolo delle rette in casa anziani in Ticino, una proposta presto sul tavolo del governo che semplificherà il calcolo e dovrebbe impedire di mettere in difficoltà chi è proprietario della propria abitazione. La proposta è ben accolta da chi gestisce gli istituti e da chi difende gli interessi degli anziani. E poi ricorderemo il Ticino pioniere nell'affrontare il cancro.
Il cambiamento principale è che un tempo malattia oncologica significava inevitabilmente decesso, magari anche a corto termine, mentre ora per fortuna, grazie alle cure, c'è molta più sopravvivenza. Le cure sono migliorate, sono meno invasive, quindi le persone convivono con il cancro più a lungo.
Alba Masullo, la direttrice della Lega Cancro Ticino. Fondata 90 anni fa, quando la malattia era ancora un tabù, ora l'associazione guarda al futuro. Per celebrare l'anniversario, ai pazienti è stato offerto un omaggio nel segno della leggerezza, come sentiremo in pagina. E per l'estero guarderemo la situazione in Iran. Le proteste di piazza sono giunte il 14° giorno consecutivo, mentre la guida suprema ha alzato il livello di allerta nel paese. Con un esperto cercheremo di capire se le attuali manifestazioni siano o meno diverse dalle precedenti. Questo e altro in 6 di sera. Iniziamo. Lo avete sentito nei titoli, apriamo con un aggiornamento nell'inchiesta sul dramma di Cramontana. Stando ai colleghi di RTS, il proprietario del Constellation avrebbe confermato agli inquirenti che la porta di servizio del pian terreno era chiusa a chiave e avrebbe ammesso di aver cambiato lui stesso i pannelli fonoassorbenti, quelli che hanno preso fuoco la notte di Capodanno. Maggiori dettagli con Paola Latorre.
La porta di servizio al pian terreno del Constellation di Cramontana era chiusa a chiave. È quanto ha ammesso di fronte agli inquirenti vallesani il proprietario del locale, Jacques Moretti. Queste le informazioni raccolte dall'unità investigativa dei colleghi di RTS. Moretti si sarebbe accorto di questo fatto la notte del dramma. Arrivato sul posto dopo l'incendio, racconta, avrebbe lui stesso sbloccato la porta dall'esterno e aprendola si è trovato davanti diversi corpi senza vita ammucchiati davanti all'uscita. Moretti sostiene di non sapere perché la porta fosse chiusa a chiave. Dice la verità? Questo dovrà stabilirlo l'inchiesta, che ora è in mano a 4 procuratori. Si tratta di un elemento determinante perché potrebbe cambiare i capi di imputazione degli indagati. Oggi Jacques e Jessica Moretti sono perseguiti per omicidio colposo, incendio e lesioni corporali colposi. Ma se si scoprisse che i Moretti sapevano che la porta era chiusa a chiave e coscienti del pericolo se lo sono assunto comunque, l'accusa potrebbe essere quella di omicidio con dolo eventuale e potrebbero rischiare fino a 20 anni di carcere. Jacques Moretti ha inoltre dichiarato di aver sostituito lui stesso i pannelli fonoassorbenti in gomma piuma dopo averli acquistati in un negozio di bricolage. Come sappiamo, gli impiegati del locale erano ben coscienti della pericolosità dei pannelli. Durante i festeggiamenti del Capodanno 2019-2020, un cameriere aveva infatti messo in guardia i clienti. Anche questo elemento potrebbe indurre la procura ad accusare i Moretti di omicidio con dolo eventuale.
Intanto ieri a Martigny, a margine della cerimonia per il lutto nazionale, il nostro inviato Giampaolo Driussi ha voluto capire come viene percepita la Svizzera dalla stampa estera e quali siano gli aspetti della vicenda su cui viene messo l'accento.
A voler cercare un'immagine che possa rappresentare i media in azione, in tutte le loro forme e provenienti da più continenti, la panoramica della sala stampa allestita al centro congressi di Martigny potrebbe fare il caso nostro. Fra i 300 giornalisti presenti con telecamere, microfoni, computer e, ancora con qualche taccuino, si sentiva parlare molte lingue diverse. Un'occasione per cercare di capire come viene trattata all'estero la tragedia di Cramontana. Ci limitiamo ai paesi limitrofi e iniziamo dagli accenti posti dai media francesi, tedeschi e italiani. Emma Barrier di TF1 ci dice.
Da noi la vicenda viene soprattutto trattata riferendoci alla coppia di origine corsa che gestiva il locale e i loro trascorsi giudiziari. Direi quindi che anche riguardo al non rispetto delle regole non ci stiamo molto occupando del côté svizzero, ma piuttosto di quello francese.
Yannick Seber è inviato RTL.
La nostra attenzione è rivolta soprattutto alle vittime e a colpire è la loro giovane età. Lo vedo anche dalla mia esperienza personale. Quando dico ai miei conoscenti che mi sto occupando di questa tragedia, spesso mi viene chiesto: erano davvero così giovani?
La giovane età delle vittime ha particolarmente colpito anche il pubblico italiano, ci dice Monica Guerzoni, Corriere della Sera, ma non solo o non particolarmente sui media tradizionali.
Questo è passato molto sui social, anche un po' il giudizio critico sulla scelta dei genitori di mandare ragazzi così giovani in un locale la notte di Capodanno. Questo mi ha molto sorpreso, cioè il porre l'accento da parte degli adulti sulla presunta leggerezza di altri adulti, invece che porre l'accento sulla mancata prevenzione, perché questa è una tragedia che assolutamente si poteva e si doveva evitare, e forse su delle gravi responsabilità e omissioni anche da parte delle amministrazioni locali.
Vi ha sorpreso che un tale evento potesse accadere in Svizzera?
Diciamo che quando pensiamo agli abusi, alle norme igienico-sanitarie o di sicurezza, è vero che non è la Svizzera il primo paese a venire in mente.
Nel mio lavoro mi trovo spesso confrontato con eventi tragici e si tratta di drammi che possono verificarsi sempre e ovunque. Anche in Germania può certamente esserci l'idea che in Svizzera le istituzioni controllino l'applicazione delle norme in modo più rigoroso. Resta però la tragedia in primo piano.
Sicuramente per gli italiani la Svizzera ha l'immagine di un paese dove tutto funziona, dove c'è un grandissimo rigore. Sì, c'è sorpresa ed è filtrata sui mezzi di informazione.
La Svizzera ha subito un danno d'immagine?
Non credo che si possa estendere un danno d'immagine a un intero paese per colpa di persone o anche di pezzi di amministrazione che non hanno controllato. Il danno d'immagine per l'intera Svizzera durerà poco.
È ancora presto per rispondere a questa domanda, perché prima bisogna capire cosa è andato storto, ma personalmente ritengo che la questione immagine sia piuttosto secondaria.
C'est difficile à dire, mais là de prime abord je dirais que non, puisque justement.
Difficile da dire, ma di primo acchito direi di no, poiché, come dicevo, è una coppia francese a essere maggiormente sotto i riflettori in Francia e non tanto la Svizzera.
Emma Barrier, TF1, Yannick Seber, RTL. Monica Guerzoni, Corriere della Sera, tre operatori media di tre paesi limitrofi, con tre prospettive e accenti diversi sullo stesso dramma.
Un dramma che, lo ripetiamo, ha provocato 40 morti e più di 100 ustionati, per lo più gravi, tutti da trattare con urgenza. Uno scenario per fortuna molto raro, ma a cui diversi ospedali svizzeri e in particolare i centri per i grandi ustionati di Losanna e Zurigo sono stati confrontati la notte di Capodanno. Per far fronte alle necessità, diversi metri quadrati di pelle sono anche stati importati dai Paesi Bassi. Alessio Veronelli ne ha discusso con il direttore di Swiss Transplant.
In Europa e Svizzera esistono numerose banche di tessuti umani, pubbliche o private, specializzate nella conservazione di cellule staminali, in Svizzera queste sì, o tessuti per trapianti, pelle, ossa, corne, vene, arterie o valvole cardiache, queste però non nella Confederazione. Per cui, in caso di bisogno urgente e massiccio, si deve chiedere all'estero. Franz Zimmer.
Sono direttore da 18 anni e non abbiamo mai avuto richieste di pelle da parte dei centri che si occupano di persone ustionate. In Svizzera non c'è una richiesta e dunque non si fanno prelievi di questo tessuto su persone decedute.
Trapianti di pelle necessari dopo ustioni, dapprima per salvare la vita al paziente, soprattutto per ustionati a grande percentuale. Persone con bruciature importanti su gran parte del corpo, che senza pelle si disidrata ed è esposto a infezioni batteriche. Cure che possono protrarsi per mesi o anni in attesa che la propria pelle possa ricrescere. Trapianto che può essere un autoinnesto, ovvero con la propria pelle coltivata e poi gradualmente inserita, un allotrapianto, pelle da donatore umano deceduto, usata in modo temporaneo, o ancora trapianti con pelli animali o artificiali.
Sì, ci sono alternative molto valide. Prodotti sintetici che sono però anche molto costosi. In caso di mancanza di pelle umana possono comunque essere utilizzati.
Franzimer, i centri specializzati svizzeri sono stati confrontati a una situazione eccezionale con un gran numero di ustionati da trattare contemporaneamente ed è stato necessario importare diversi metri quadrati di pelle.
La pelle viene donata come altri organi e tessuti e ci sono dei centri specializzati in Europa che la conservano. Gli ospedali ne possono poi fare richiesta. Chiaramente organi e tessuti importati in Svizzera vengono controllati e tracciati.
Già nel primo pomeriggio di Capodanno da Zurigo la richiesta al centro di Haarlem nei Paesi Bassi. In serata spediti 2 metri quadrati, arrivati poi la notte, mentre più tardi in 2 invii separati sono stati consegnati altri 7 metri quadrati di pelle.
E con il contributo di Alessio Veronelli chiudiamo questa ampia pagina dedicata al dramma di Crans-Montana. Andiamo in Ticino ora, in Ticino dove le rette delle case anziane, abbiamo cambiato tema ovviamente, rimangono un cruccio per molti anziani e per le loro famiglie. Ieri se ne è parlato a Patticchiari su La 1 e proprio in quell'occasione il direttore del Dipartimento della Sanità e Socialità Raffaele De Rosa ha annunciato la revisione del calcolo di quanto ogni anziano è chiamato a contribuire. Sentiamo i 2 elementi della riforma spiegati da Raffaele De Rosa al collega Lorenzo Mammone.
Da un lato cercherà di semplificare il processo amministrativo ed il calcolo, che è molto complesso e veramente molto macchinoso. E il secondo elemento di questo nuovo sistema sul quale abbiamo lavorato per diverso tempo è procedere con lo sgravio della sostanza immobiliare. Le sto dicendo che nelle prossime settimane porteremo la proposta in Consiglio di Stato di un nuovo regolamento che permetterà nel calcolo della sostanza di non considerare più la sostanza immobiliare, anche proprio per riconoscere lo sforzo e il sacrificio che hanno fatto molti dei nostri anziani nel mettere da parte dei risparmi per costruire la propria casa primaria.
Semplificazione dunque, ma anche non più costringere a vendere la propria abitazione per pagare la casa anziani. Una riforma che sembra incontrare l'appoggio di chi le case anziani le gestisce, ma anche di chi difende gli interessi degli anziani. E di questo adesso ci parla il servizio di Luca Berti.
Meno complessità e meno documenti da recuperare, questo è l'effetto pratico della riforma prevista dal Dipartimento Sanità e Socialità. Intanto non si dovrà più risalire alla situazione patrimoniale di 20 anni prima e poi perché appunto non si prenderà più in considerazione le case di proprietà e nemmeno le donazioni immobiliari. Una soluzione che risponde ad una annosa preoccupazione. Paolo Nodari è direttore di ProSenectute.
La preoccupazione arrivava dal fatto che le persone con una sostanza immobiliare non gravata o gravata poco da ipoteca pagava una retta della casa anziani che era molto elevata.
Tanto elevata da superare anche il reddito percepito e allora per pagare la retta si deve erodere i risparmi. Da qui la necessità spesso di vendere, magari anche in fretta, la casa.
Vendere una casa è molto complicato, richiede tempo e a volte spingeva le persone a dover vendere un'abitazione magari sotto costo. Una domanda importante è se lo sgravio è per tutti e la risposta è no. Non è uno sgravio generalizzato ma probabilmente una forma di redistribuzione.
A pagare qualcosa in più potrebbero dunque essere coloro che hanno un conto in banca o che hanno un'ipoteca alta. Quale sarà invece l'effetto sulle case anziani, i cui costi non cambieranno e saranno comunque coperti, oltre che da cantone, comuni e casse malati, anche dalle rette? Paolo Pezzoli è direttore degli istituti sociali di Lugano.
Lo sappiamo che i proprietari di abitazioni in Ticino non sono tantissimi, quindi avrà valenza per tutte quelle persone che devono pagare una retta che va al di là della retta minima, che è 84 franchi. Quindi i calcoli del cantone vanno a indicare che non ci sarà un grosso aggravio sulle finanze cantonali o comunali. Le case per anziani non avranno nessun tipo di aggravio, anzi avranno un alleggerimento per quello che è il lavoro di carattere amministrativo, che oggi come oggi è abbastanza elevato.
Rimane però ancora un nodo da superare, il fatto che i massimi delle rette siano molto diversi a dipendenza della struttura.
Il discorso è che dobbiamo mettere in rete queste case e cercare di ottimizzare i costi. Facendo così le rette massime si abbasseranno. Noi sappiamo che oggi abbiamo una differenza enorme di rette massime che variano da circa 130 franchi fino a 210 franchi al giorno.
Ciò detto, rimane centrale essere informati. Maria Luisa Del Co è presidente del Consiglio degli Anziani del Canton Ticino.
Spesso ci si pensa e poi si mette sempre un po' lontana questa decisione, la si può capire, però un prevenire e avere tutti gli elementi, ci sono uffici, ci siamo noi come consiglio, c'è Prosenetute che riceve domande di chiarificazione, ecco proprio questo discorso di informazione, di capire anche per poi scegliere.
Il nuovo regolamento dovrebbe essere discusso in Consiglio di Stato nelle prossime settimane, potrebbe essere retroattivo al 1 gennaio e dovrebbe comunque prevedere un periodo di transizione.
In Ticino il 2026 segna un importante anniversario per la Lega Cancro Ticino. L'associazione festeggia infatti 90 anni di esistenza.
Il dottor Atos Gallino, presidente della Lega Ticinese per la lotta contro il cancro, e la segretaria signorina Elda Marazzi hanno cortesemente accettato di trattare in breve questo argomento.
Il primo lavoro della Lega contro il cancro è l'orientazione del pubblico, dei corsi per i medici e l'assistenza sociale per i malati e per le loro famiglie. Dunque la Lega Svizzera per la lotta contro il cancro ha deciso di lanciare una campagna per l'autocontrollo del seno e a questo scopo ha fatto un film che mostrerà alle donne il modo di procedere a questo esame.
Nei suoni ripescati dai nostri archivi in una trasmissione del 1968, l'allora e prima segretaria della Lega Ticinese contro il cancro, Elda Marazzi, evidenziava l'importanza di fare prevenzione contro il tumore al seno. L'associazione era attiva in Ticino, pensate, già dal 1936. Oggi a Lugano c'è stato il via ufficiale alle celebrazioni per il 90esimo, che scandiranno celebrazioni che scandiranno l'anno con varie iniziative. Ci dice di più Romina Lara.
È un cammino iniziato 90 anni fa, quello della Lega Ticinese contro il cancro, oggi Lega Cancro Ticino. L'associazione fu fondata il 7 ottobre del 1936 su impulso di un politico e di un medico, Guglielmo Canevascini, allora ministro a capo del Dipartimento di Igiene Pubblica, e Franchino Rusca, chirurgo che ne fu anche il primo presidente. La mortalità per tumori maligni aveva superato quella per la tubercolosi.
C'era bisogno di informare su questa malattia, era assolutamente un tabù, quindi c'era necessità di far sì che il tabù sparisse per poter parlare seriamente e con parole scientifiche, e le prime occasioni erano proprio le campagne di informazione e prevenzione.
La direttrice Alba Masullo ricorda come in Ticino all'epoca non vi fossero apparecchi di radioterapia. Uno dei principali compiti era quello di accompagnare i pazienti e sostenerli per le prime cure oltre Cantone. A 90 anni di distanza la Lega Cancro oggi conta 4 sedi ed è supportata da oltre 100 volontari, e una grande attenzione va alla parte sociale e psicologica.
Abbiamo aggiunto servizi, sostegno ai familiari curanti, ci siamo occupati dell'oncologia pediatrica. Il cambiamento principale è che un tempo malattia oncologica significava inevitabilmente decesso, magari anche a corto termine, mentre ora per fortuna grazie alle cure c'è molta più sopravvivenza. Significa avere delle recidive magari o magari no, ma comunque questa esperienza rimane più a lungo nella vita delle persone.
Questo pone delle sfide anche per chi, come la Lega Cancro, sostiene e accompagna i malati.
Le sfide a cui dobbiamo prepararci è come stanno cambiando le cure in oncologia. Piano piano la chemioterapia viene sostituita dall'immunoterapia e altre forme. Si pensa già che ci saranno dei vaccini. Noi durante questo anno incontreremo gli scienziati, i medici, coloro che stanno portando avanti nuove tipologie di terapie, e così prepararci a quello che sarà il sostegno al paziente negli anni a venire.
Una sfida anche finanziaria, rileva il presidente Carlo Marazza.
Visto che soprattutto i lasciti testamentari sono diminuiti negli ultimi tempi, siamo un po' preoccupati. Confidiamo di esserci anche nei prossimi 90 anni, proprio per essere qua ed aiutare i malati.
Ogni anno sono oltre 1 migliaio le persone seguite tra pazienti e familiari, ed è a loro che oggi, aprendo le celebrazioni per il 90esimo, si è voluto dedicare un omaggio. Circa 300 le persone che nel pomeriggio hanno assistito allo spettacolo di Daniele Finzi Pasca, Titizè, in scena in questi giorni all'HAC di Lugano.
Ma a noi piaceva iniziare a festeggiare offrendo un paio d'ore di spensieratezza a chi è nel percorso di malattia. Il motto che a un certo punto mi sono detta lavorando alla Lega Cancro era: affinché malgrado il cancro prevalga la vita.
Noi ora ci occupiamo dell'attualità estera, andiamo in Venezuela. Mentre si attende la liberazione di tutti i prigionieri politici, ieri l'amministrazione statunitense ha convocato a Washington le principali compagnie petrolifere mondiali per illustrare il piano per lo sfruttamento del greggio venezuelano. Per capire meglio la situazione di questa risorsa nel paese e le implicazioni del suo controllo, ci colleghiamo con Maria Zuppello. Ben ritrovata Maria, ti chiedo subito quali sono i punti principali emersi dall'incontro a Washington.
Buon pomeriggio. Trump ha annunciato investimenti in Venezuela per almeno 100 miliardi di dollari e garantito sicurezza ai vertici delle principali compagnie petrolifere mondiali presenti all'incontro. Il paese latinoamericano, lo ricordiamo, possiede le maggiori riserve petrolifere del pianeta. Il problema però è che tutta la catena produttiva della sua industria petrolifera è in ginocchio. Il regime infatti per anni ha usato il petrolio come merce di scambio geopolitica e sostituito i tecnici con i suoi uomini. Inoltre il greggio venezuelano è di tipo pesante, quindi più costoso da raffinare. Per questo gli investimenti annunciati da Trump potrebbero non essere sufficienti. E nonostante la compagnia nazionale PDVSA si sia detta disposta a collaborare con Washington, le incognite sono ancora tante. I big del petrolio temono soprattutto l'instabilità e il rischio di un aumento della violenza sul territorio.
Proprio il problema della sicurezza è uno dei principali, dei punti cruciali per il prossimo futuro del Venezuela. Maria, ti chiedo quali sono le criticità e che scenari si possono ipotizzare?
Il Venezuela è un paese fortemente armato e militarizzato. Il primo punto importante dunque per la transizione è che i militari l'accettino, così come i cosiddetti collettivi chavisti, ovvero gruppi paramilitari armati che il regime ha usato per anni per controllare e terrorizzare la popolazione. Quello che si teme infatti è la formazione di nuove alleanze tra i sopravvissuti del regime di Maduro e i gruppi criminali che già operavano sul territorio, come per esempio il venezuelano Tren de Aragua e i guerriglieri colombiani, da quelli dell'Esercito Nazionale di Liberazione, l'ELN, ai dissidenti delle FARC, le forze armate rivoluzionarie, il cui capo, Nestor Gregorio Vera, noto come Ivan Mordisco, ha lanciato proprio in questi giorni un appello per un fronte comune armato nella regione contro l'imperialismo statunitense. Il problema è che questi gruppi controllano il traffico di droga e oro, sia in Venezuela che alla frontiera, e un loro ulteriore rafforzamento rappresenterebbe una minaccia per tutta l'America Latina.
Grazie Maria Zuppello dal Sud America. Buona serata. E l'abbiamo sentito la situazione del Venezuela che ci ha illustrato la nostra collaboratrice. Continua a essere seguita con grande attenzione anche dalla Cina, che ha numerosi interessi nel paese sudamericano. Dopo la cattura di Nicolás Maduro, Pechino si è mossa per tutelare i crediti accumulati con Caracas, mentre già da tempo aveva iniziato a ridurre le importazioni di petrolio, una manovra legata anche alla guerra commerciale con gli Stati Uniti. Ce ne parla il nostro collaboratore Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
L'attacco degli Stati Uniti contro il Venezuela e la loro pretesa di gestione delle risorse sono un tipico atto di bullismo. Mao Ning, portavoce del Ministero degli Esteri della Cina, lo ripete da giorni con riferimento al petrolio che Donald Trump ha annunciato di voler controllare. Negli ultimi due decenni la Cina ha prestato oltre 60 miliardi di dollari statunitensi a Caracas. Dopo la cattura di Maduro, il governo ha chiesto alle banche di comunicare la loro esposizione verso il paese. Secondo alcune stime, Pechino avrebbe ancora da riscuotere 20 miliardi. Al centro c'è sempre il petrolio. Buona parte del debito viene infatti saldato con le esportazioni di energia. Ma ora gli analisti cinesi temono che gli Stati Uniti impongano al Venezuela la confisca degli asset di Pechino e la fine delle numerose cooperazioni nel settore. Proteggeremo i nostri interessi e continueremo a collaborare con qualsiasi governo di Caracas, garantisce la Cina, che però si muove per ridurre i rischi. Nel 2025 il petrolio venezuelano ha rappresentato circa il 4% dell'import totale di Pechino, ma dopo il picco di 600.000 barili al giorno comprati a ottobre, secondo dati preliminari a dicembre gli acquisti sono crollati sotto i 200.000 ben prima della cattura di Maduro. Un processo che ora sembra destinato ad accelerare. La Cina non vuole infatti lasciare a Trump una potenziale arma negoziale nella contesa commerciale. Pechino coprirà le mancate importazioni dal Venezuela guardando altrove. La strada più semplice porta all'Iran, che è il primo fornitore della Cina ed ha prezzi scontati. Alle turbolenze interne del paese si aggiunge però il timore di future azioni di Trump, le cui conseguenze sarebbero ben più rilevanti per gli interessi cinesi rispetto a quanto accaduto in Venezuela. La Cina si rivolge allora anche a Iraq, Brasile, Colombia e Canada. Nei prossimi giorni il premier canadese Mark Carney sarà a Pechino per rilanciare i rapporti dopo diversi anni di gelo e Xi Jinping punta a strappare nuovi accordi sull'energia.
Il nostro collaboratore Lorenzo Lamperti citava l'Iran ed è lì che andiamo ora perché sta peggiorando la crisi che da ormai 2 settimane sta spaccando la nazione. Le proteste si sono estese a tutte le principali città del paese e mettono sempre più sotto pressione il regime degli Ayatollah, che da ieri ha bloccato internet su tutto il territorio. I pochi video che arrivano e qualche testimonianza parlano di repressione brutale. Cercheremo di capire meglio questo contesto con un ospite, ma prima sentiamo la cronaca con Vera Pellandini.
Poche, sporadiche e anche contrastanti informazioni filtrano dai confini della Repubblica Islamica. Ed è proprio quel che vuole il regime, che da ieri ha oscurato internet in tutto il paese. Qualcuno però è riuscito ad inviare dei video verificati che attestano grosse manifestazioni antigovernative a Teheran. A morte il regime, si sente gridare. Malgrado i segnali di una repressione crescente, le proteste si sono diffuse in tutte le principali città. La BBC ha anche accolto testimonianze di medici e ONG che parlano di ospedali sommersi dai pazienti, molti per feriti da arma da fuoco. In 2 settimane almeno 51 manifestanti, tra cui 7 bambini e 21 membri del personale di sicurezza, sono stati uccisi, secondo l'agenzia di stampa Human Rights Activist News Agency. L'organizzazione ha inoltre riferito che sono state arrestate più di 2.300 persone. Altre ONG confermano cifre simili, mentre la polizia iraniana continua a sostenere che non ci sono vittime, ma danni ingenti. Oggi il regime, per voce del procuratore generale del paese, ha dichiarato che tutti i manifestanti saranno accusati di essere nemici di Dio, un reato punibile con la pena di morte. Un ulteriore inasprimento dopo le dichiarazioni pubbliche degli scorsi giorni della guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei. L'Iran non si sottrarrà dall'affrontare elementi distruttivi, ha dichiarato la guida, accusando gli Stati Uniti di ingerenza. Altro segnale a preoccupare gli osservatori è la mobilitazione dei Pasdaran, le guardie della rivoluzione, che sono già state schierate in diverse province. Sul fronte opposto, il figlio esiliato dell'ultimo Shah Reza Pahlavi ha definito le proteste di venerdì magnifiche e ha esortato gli iraniani a continuare, affermando di essere pronto a ritornare nel paese.
Questa è la cronaca. Per capire meglio la situazione iraniana abbiamo in collegamento Nicola Pedde, direttore dell'Institute of Global Studies di Roma, direttore della rivista Geopolitics of the Middle East, ha insegnato relazioni internazionali all'Università di Roma La Sapienza ed è esperto di Iran. Buonasera.
Buonasera a voi, grazie.
Allora Nicola Pedde, per iniziare le chiedo che tipo di protesta sta invadendo le strade delle principali città iraniane oggi. Erano iniziate come manifestazioni contro l'impennata dell'inflazione, ma ora le cose sembrano cambiate.
Sicuramente sì, c'è un elemento di novità che è quello rappresentato dalla saldatura di una protesta di diversa natura, ovvero sia è nata nell'ambito del settore commerciale, del bazar, della piccola imprenditoria, ma ha ben presto raccolto l'interesse delle componenti giovanili e anche di alcune componenti etniche, e questo ha creato una situazione sostanzialmente nuova rispetto al passato. Il tessuto del commercio era stato quasi sempre ai margini delle proteste nelle precedenti occasioni di rivolta, molte manifestazioni, invece questa volta ne è stato promotore. Questo cambia la natura di questa protesta, al tempo stesso però ci sono degli elementi di continuità con il passato che potrebbero frustrarne le aspettative, perché ancora una volta è difficile poter individuare tanto una leadership, quindi una cabina di regia comune che possa accorpare le istanze di tutti questi gruppi, quanto la presenza di un programma organizzato e quindi di un manifesto politico che possa alla fine trasformare questo movimento di protesta in un vero meccanismo pre-rivoluzionario.
Abbiamo sentito anche di repressione e blocco di internet. Oltre a ciò, come sta reagendo il regime?
Ma la principale reazione del regime è quella tradizionale della repressione. In questo momento ciò che abbiamo visto è stato principalmente il tentativo di separare da una parte una protesta legittima, quella dei commercianti, al quale il governo ha cercato di fornire alcune risposte, soprattutto attraverso emendamenti alla legge di bilancio e con aumenti salariali programmati, un fondo straordinario di 9 milioni di dollari per i beni di prima necessità, soprattutto quelli alimentari, e il mantenimento dell'IVA al 10%. Ma dall'altra parte classificando tutta l'altra componente della protesta sostanzialmente come eversiva, come guerriglieri, e che quindi diventano un obiettivo legittimo della sicurezza del regime e quindi sono soggetti a questa sostanzialmente forma di repressione che sembra essere diventata molto più intensa rispetto ai primi giorni, transita attraverso il tentativo di oscurare il paese attraverso la chiusura della rete internet, soprattutto per non provocare quel battage mediatico che potrebbe generare un ulteriore problema per il regime, che è l'intervento di attori esterni quali Israele e gli Stati Uniti.
Lei prima in parte mi ha già dato una risposta, ma glielo richiedo, e ricordiamo che lei è un grande conoscitore del paese. Secondo lei questa rivolta potrebbe avere esiti diversi dalle precedenti proteste, e nel caso di una vera rivoluzione cosa ritiene possibile che possa succedere a Teheran?
Allora, siamo a mio avviso ancora in una fase fortemente dinamica, dove quindi tutti gli scenari restano aperti. Sostanzialmente ci sono quattro ipotesi di scenario, secondo me, che possono essere formulate, cioè quelle di una forte azione repressiva che alla fine riesca ancora una volta a contenere le spinte della popolazione, reprimendo soprattutto le componenti giovanili, quindi far rientrare queste manifestazioni in tempo breve. Una seconda ipotesi è quella della capacità della protesta di individuare una leadership per trasformarla in un vero meccanismo rivoluzionario, e poi ci sono altre due ipotesi. Una è quella di un intervento esterno che possa però generare a quel punto una reazione spropositata da parte delle autorità e trasformare il paese in un vero e proprio campo di battaglia, e un'ultima ipotesi che è quella sostanzialmente di un mutamento di regime all'interno però delle forze di regime stesso, quindi con una presa del potere da parte delle forze di seconda generazione, dei Pasdaran in modo particolare, una rimozione della prima generazione, quindi dell'apparato clericale, di tutti i simboli e i valori rivoluzionari, e sostanzialmente una trasformazione del paese all'interno di una dinamica di amministrazione di stampo militare.
Vedremo allora quale di queste quattro ipotesi e di questi quattro scenari si realizzeranno. Grazie Nicola Pede per queste spiegazioni, grazie di essere stato nostro ospite, buona serata.
Grazie a voi, buonasera.
Nicola Pede, lo ricordo fra le altre cose, è direttore della rivista di geopolitica del Medio Oriente. Con lui si chiude questa edizione di 6 di sera preparata con Giuseppe Limoncello e la redazione dell'Inforadio. Dopo di noi gli aggiornamenti sportivi e a seguire il magazine culturale. Angelica Arbasene vi parlerà di una mostra che esplora satira e architettura e di un anniversario importante, i 50 anni dalla morte della regina del giallo Agatha Christie. Buon ascolto e l'augurio di un'ottima serata.